Questa mattina vogliamo leggere la parola del Signore insieme, aprendo la Bibbia al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, leggerò soltanto alcuni versetti di questo capitolo che è conosciuto da tanti, anche abbastanza bene, che riguarda la risurrezione di Lazzaro. Capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, leggo dal versetto 20 fino al versetto 27. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore. Probabilmente ricorderete la scena di un film di Charlie Chaplin, in cui appunto Charlie Chaplin interpretava il ruolo di un vetraio che si aggirava per le strade di una città preceduto da un ragazzino, da un monello, che andava a rompere i vetri nelle case, e subito dopo passava lui per aggiustarli e sostituirli. Insomma, procurare un bisogno e poi offrire la soluzione a pagamento è una strategia vincente per fare affari. Perché ho citato questo, ho riportato alla vostra memoria questo episodio, questa scena che magari abbiamo visto qualche volta? Perché alcuni ritengono che la religione, e in particolare il cristianesimo, funzioni proprio allo stesso modo. Instilla nelle menti delle persone la paura dell'ignoto e poi si fa pagare il rimedio che offre. Ma è davvero così? È davvero la religione, e in particolar modo il cristianesimo, a persuadere le persone che hanno bisogno di qualcosa per poi offrirgliela, vendergliela? Se è possibile che in certi campi si creino dei falsi problemi alla gente per poi offrire delle soluzioni, in fondo questa è l'azione della pubblicità, che offre dei palliativi, dei placebo a persone che in fondo non hanno in realtà dei bisogni. Non credo che sia necessario quando si tratta della morte. Perché quando dobbiamo affrontare il problema della morte, prima o poi, e più o meno repentinamente, noi ci scontriamo con essa. La nostra comunità, come ho appena detto, e in particolar modo due famiglie della nostra Chiesa, hanno dovuto affrontare in modo assolutamente inatteso la questione della morte, e tutti quanti noi in queste due ultime settimane non abbiamo potuto smettere di riflettere su questa realtà che ci può cogliere e può cogliere qualcuno tra di noi o noi stessi proprio in modo del tutto inatteso. Sì, io ogni anno all'inizio dell'anno faccio questa riflessione e dico: Signore, che cosa ci porterà questo nuovo anno? Chi si aggiungerà a noi? Chi tra di noi se ne andrà? E quest'anno abbiamo visto purtroppo la dipartita della nostra sorella Anna, ma questo, fratelli, che è un grande dolore per la nostra comunità, che certamente ci ha segnato e continua a segnarci, deve comunque portarci a fare delle riflessioni. Noi non abbiamo bisogno di persuadere nessuno che gli uomini, tutti gli uomini, hanno un problema. E questo problema prima o poi bussa alla nostra porta. E questo problema è la morte. Muoiono persone a 66 anni, ne muoiono ancora anche di più giovani o di più anziani, ma in fondo non ha grande importanza. Uno degli aspetti più sconvolgenti e tristi di questa dolorosa realtà è che noi non abbiamo alcun potere né controllo sulla morte. L'Ecclesiaste lo dice, dal quale ho predicato domenica scorsa, quindi Salomone lo dice con grande chiarezza: non c'è uomo che abbia potere sul vento, o che possa trattenerlo, o che abbia il potere del giorno sul giorno della morte. Non c'è uomo che abbia potere sul giorno della morte. E allo stesso modo Gesù, il nostro Signore Gesù Cristo, disse: chi di voi con la propria sollecitudine può aggiungere anche un solo giorno, una sola ora, direi, o forse anche un solo minuto alla sua vita? Quindi è un aspetto assolutamente sconvolgente, ma terribilmente reale. Gli uomini si approcciano variamente a cercare di trovare una soluzione a questo problema. È un problema che ciascuno di noi ha, ed è un problema al quale si devono cercare delle soluzioni. Alcuni semplicemente cercano di rimuovere il pensiero, cercano semplicemente di non pensarci, cercano di evitare le discussioni dove c'entra o ci possa entrare qualcosa che riguarda la morte. Questo è sicuramente la peggiore delle attitudini, il peggiore dei modi di affrontare il problema, perché prima o poi non potremo scappare. Altri cercano modi alternativi di ovviare alla morte. Per esempio, sebbene sono senza speranza e senza Dio, nel mondo parlano di, per esempio, divenire parte dell'ecosistema mediante la trasformazione della materia. È vero, io non esisterò più come nella mia consapevolezza, però so che il mio corpo passerà, magari diventerà un cibo per animali o per gli alberi, eccetera. Io ho sentito di una persona che diceva: alla mia morte voglio essere sepolto sotto quest'albero di ulivo, così poi almeno io diventerò parte della sua vita e continuerò ad essere. L'idea che quell'ulivo può durare ancora per centinaia di anni gli dava l'illusione di poter continuare a vivere in un certo modo. Oppure alcuni pensano che per superare il problema della morte bisogna fare qualche opera particolarmente di valore. Allora l'arte ci rende immortali, allora un atto eroico ci rende immortali. Però sempre l'Ecclesiaste dice con grande probabilmente qualcuno dirà anche con cinismo, ma in realtà io dico con grande realismo che tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Sì, è vero, magari ci si ricorderà di noi per un po' di tempo, magari qualcuno metterà una insegna da qualche parte dicendo che tale e tal uomo è stato una brava persona, sperando che sia vero, come raramente accade, ma in ogni caso passerà del tempo e chi leggerà quelle parole dirà: e chi era questa persona? E non la sua memoria perirà. Sì, anche questo è vanità, direbbe l'Ecclesiaste. Altri possono essere sono ingannati da altre false credenze, pensano di poter risolvere il problema della morte magari mediante un ciclo continuo di reincarnazioni, o magari pensano che tutti quanti alla fine saranno salvati, o che possono salvarsi mediante le proprie opere. Ma queste sono solo false speranze. L'unica soluzione al problema della morte è la conoscenza e la fede che si ricevono mediante l'incontro con Gesù Cristo, colui del quale abbiamo letto è la risurrezione e la vita. E per il vostro conforto e per la vostra salvezza, questa mattina con molta semplicità voglio parlarvi proprio di questo episodio, di quanto è accaduto a Marta in quel giorno. Cercheremo di capire il senso della conversazione di Marta con Gesù. Il capitolo lo conosciamo bene, la storia riguarda questi tre fratelli, o due sorelle, in realtà è un fratello, che vivevano vicino a Gerusalemme, nel piccolo villaggio di Betania, Marta, Maria e Lazzaro. Di Marta e Maria sappiamo qualcos'altro, sappiamo che una volta Gesù andò lì a cenare con loro e Maria stava ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola, mentre Marta era affaccendata nel preparare la cena, e sappiamo la conversazione che ne venne fuori e del fatto che Gesù disse che solo una cosa è davvero necessaria e che non vale la pena affannarsi e affaticarsi in molte cose, ma ci sono certe cose che devono avere la priorità. Gesù era amico, era frequentatore della casa di Marta, di Maria e di Lazzaro. Infatti, quando Lazzaro si ammala, mentre Gesù si trovava a una certa distanza, mandarono proprio a Gesù un'ambasciata dicendo: guarda che Lazzaro che è malato, Signore, colui che tu ami è malato. Evidentemente Gesù aveva un rapporto anche di grande affetto e di vicinanza a Lazzaro. Gesù riceve la notizia della malattia di Lazzaro e esclama e dice ai suoi discepoli: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Dice il capitolo, continua dicendo che Gesù amava Marta, amava anche sua sorella Maria e amava Lazzaro, e come ebbe udito che Lazzaro era malato, non corse incontro, non andò immediatamente, ma si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. E poi disse ai suoi discepoli: bene, torniamo in Giudea. Ma in pratica andò con ritardo da Lazzaro, e quando arrivò lì dove Lazzaro si trovava, lì nella cittadina, nel piccolo villaggio di Betania, Lazzaro era già morto da ben 4 giorni ed era stato sepolto. E questo, all'arrivo di Gesù, Marta si fa incontro a lui. Quando le dicono che Gesù stava arrivando, quando ormai dal punto di vista umano, ecco, Marta sa che non c'è più niente da fare perché suo fratello è morto, non è morto soltanto da poco, ma è morto da ben 4 giorni. Marta si fa incontro a Gesù e c'è questa conversazione che abbiamo appena letto. Prima di tutto vediamo al versetto 20 che Marta esprime, e al versetto 21 esprime una certa perplessità nei confronti di Gesù. Qualcuno l'ha presa come una sorta di rimprovero, ma non credo che sia assolutamente, non abbia la forma di un rimprovero, è forse un rammarico, è una perplessità, è l'espressione di una persona che sa che Gesù Cristo è davvero potente e che se avesse voluto, avrebbe potuto liberare il suo fratello. Perché mio fratello doveva morire? Perché doveva morire così? Se ci fossi stato tu, Signore, tu l'avresti potuto liberare, non sarebbe morto. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quindi la prima parola di Marta è quella di una perplessità, è certamente pronta e sollecita nell'andare incontro a Gesù, ma è anche perplessa, è anche confusa in un certo senso. Però non solo afferma questo, fa anche delle affermazioni di fede, perché se lo notate, Marta continua a parlare e dice, però anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Che cosa significa questo? Significa probabilmente che Marta si aspettava che Gesù facesse qualcosa per suo figlio, per suo fratello? Non saprei dire questo, non saprei dirvi se è così il caso, ma certamente è una grande affermazione di fede. Cioè Marta sta dicendo qualcosa riguardo a Gesù che dichiara la sua sicurezza, la sua certezza che il Signore, che il Padre non negherà nulla delle cose che il Figlio chiede. E non dubita quindi della potenza di Cristo e credeva poi, in base a quello che noi vediamo dal resto della conversazione, nella possibilità della risurrezione. Marta, quando Gesù gli disse tuo fratello risusciterà, Marta risponde lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno. E spesse volte io ho sentito predicare su Marta che non aveva fiducia, però qui invece noi dobbiamo osservare la grande fiducia di Marta nella verità. Dovete sapere che in Israele non tutti credevano nella risurrezione. C'erano due gruppi di persone religiose, i farisei, e c'erano anche i sadducei. I farisei credevano nella risurrezione, ma i sadducei, per esempio, insegnavano che la risurrezione dei corpi non c'era. Marta aveva invece una fede fondata sulla rivelazione della scrittura e credeva nella risurrezione dei corpi. Per esempio, credeva nella testimonianza che noi leggiamo in Giobbe al capitolo 19, versetti dal 25 al 27, dove è scritto che io con i miei occhi vedrò Dio. Il Giobbe parla della risurrezione, ma ci sono altri passi. Per esempio, in Ebrei al capitolo 11 al versetto 19 si parla della fede di Abramo che credeva che Dio era potente a risuscitare il suo figlio Isacco anche dopo che l'avrebbe offerto in sacrificio. Nel Salmo 16, versetti dal 9 a 11, nel libro di Daniele, alla fine del libro di Daniele, al capitolo 12, il versetto 2, si parla di quelli che giacciono nella polvere, che si risveglieranno e che quindi il popolo di Dio fedele dell'antico patto aveva una fiducia chiara nella risurrezione. Marta credeva che ci sarebbe stato un giorno in cui, e qui lo chiama e lo definisce l'ultimo giorno, suo fratello Lazzaro sarebbe risuscitato. E quindi non dubita della potenza di Cristo e mostra di avere una fede solida sia nel giorno del giudizio che anche nella risurrezione, nella persona di Cristo in quanto Messia, il suo limite e il suo problema stava un po' oltre questo. Quindi come dobbiamo vedere Marta? Dobbiamo vedere Marta come una discepola di Cristo, dobbiamo vedere Marta come una persona che credeva nella potenza divina di risuscitare i morti, però c'era un problema nella sua fede che il Signore con questo incontro in qualche modo sicuramente porta a risoluzione. Il suo limite, il suo problema era questo, che la sua fede e la sua speranza in qualche modo erano disconnesse. Crede, Marta, nella benedizione che verrà. Crede che ci sarà un giorno in cui suo fratello risusciterà, ma non riesce a vedere e non riesce a discernere, almeno in questo momento, come questa benedizione fosse già presente nella persona e nell'opera del Messia, e che tutte le speranze di tutti i fedeli sono pienamente adempiute in Cristo Gesù. E quindi per questo Gesù le fa questa dichiarazione, che adesso considereremo brevemente: io sono la risurrezione e la vita. Che cosa significa che Gesù è la risurrezione e la vita? Ora, l'affermazione che Gesù avrebbe, che Lazzaro sarebbe risuscitato, è stata accolta da Marta, ma probabilmente non sappiamo, io non vi saprei dire se l'aveva compresa perfettamente o meno. Certo, Marta sapeva di altre risurrezioni. Gesù nei Vangeli è riportato che ha risuscitato tre persone. Ha risuscitato quella ragazzina di 12 anni, ha risuscitato il figlio della vedova di Nain e ha risuscitato anche Lazzaro. Ma noi, e quindi, diciamo, siccome queste sono opere potenti compiute da Gesù, non è impossibile, non è improbabile che tutti ne parlassero e che quindi anche Marta avesse saputo di questo. Però, in effetti, qui Marta, che si trova davanti a Gesù, si trova a parlare della risurrezione un po' come ne parliamo tutti quanti quando ci troviamo in un funerale. Non ci aspettiamo che la persona morta ritorni in vita. Però se abbiamo una fiducia in Dio e crediamo nelle promesse del Signore, proprio come Marta diremo: sì, sappiamo che risusciterà nell'ultimo giorno, risusciterà alla risurrezione dei morti, quando ci sarà il giudizio universale. Ma Gesù vuole fare qualcosa su Marta che io credo, fratelli, desidera che questo avvenga in ciascuno di noi, e perché in questo consiste veramente la fede, cioè quella di concentrare la fede di Marta sulla sua persona, su di sé. Infatti Gesù non dice, vedete, io sono colui che risusciterà Lazzaro, io sono colui che gli darà la vita. Sebbene prima dica io, tuo fratello risusciterà, più avanti Gesù si qualifica in questo modo: io sono la risurrezione e la vita. Guardate che c'è una grande differenza tra dire io risusciterò Lazzaro e dire io sono la risurrezione. Tra dire io darò la vita a Lazzaro e il dire io sono la vita. E la prima grande cosa che noi vogliamo notare è appunto l'uso da parte del Signore di questa affermazione: io sono. Guardate che quando Gesù dice io sono, noi abbiamo sette affermazioni di Gesù nel Vangelo di Giovanni in cui lui dice di sé: io sono il pane della vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione e la vita, io sono la porta, io sono la luce, eccetera. Ma questa è la quinta di sette affermazioni, e quando Gesù dice ego eimi, cioè usa queste parole greche, si riferisce in greco, voglio dire, si riferisce alle stesse parole che Dio aveva pronunciate lo stesso concetto che Dio aveva pronunciato di sé quando aveva incontrato Mosè al pruno ardente. Chi dirò che mi ha mandato? Chi sei tu? E lì troviamo, nella traduzione che noi abbiamo, è ben tradotto, l'Io sono. Dirai, ti ha mandato colui che è, l'Eterno, colui che era, che è, che sempre sarà. E quando Gesù dice Io sono, sta facendo una chiara affermazione della piena divinità della sua persona. Qui Gesù dice a Marta, io sono la risurrezione. E la risurrezione nell'Antico Testamento è l'evento culmine della redenzione, l'evento che chiude gli effetti del mondo che è caduto nel peccato e nella corruzione. E queste parole che il Signore disse a Marta dovevano portarla a un salto di qualità nella fede, non soltanto una fiducia in un evento che doveva accadere prima o poi, che però sarebbe accaduto nel futuro. Qui Gesù dice, io sono la risurrezione. Cioè la risurrezione per Marta, che fino a questo momento aveva spostato chissà quanto lontano nel futuro, era lì davanti a lei, nella persona del Signore Gesù Cristo. Io sono la risurrezione. E la sua fiducia doveva essere riposta interamente, pienamente, completamente nella persona viva e presente del Signore Gesù. E infatti Gesù aggiunge, dice, io sono la risurrezione, e continua, dice, io sono la vita. Ora, non la vita del corpo soltanto, ma la vita eterna, la vita, per usare un termine tecnico, la vita escatologica, la vita dell'età che doveva venire. Cristo è la vita dei vivi e dei morti. Infatti Gesù dice, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Di chi sta parlando qui Gesù? Sta parlando di Lazzaro. Lazzaro era una di quelle persone che aveva creduto in lui, che però era morto. E Gesù dice, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi continua e dice, e chi vive e crede in me non morirà mai. Di chi sta parlando qui Gesù? Sta parlando di Marta, che è una di quelle che crede, o comunque di lei che gli sta davanti, e non solo di lei che gli sta davanti, ma di chiunque è vivo e vive nella fede. Gesù sta affermando che questa vita che è ottenuta mediante la fede è qualcosa di cui noi possiamo godere già adesso. Chi crede in me non morirà mai, e chi vive e crede in me, anche se muore, vivrà. La sottolineatura di queste parole bellissime e profonde è che chi crede in Gesù ha già ora, già gode pienamente di questa vita. Di che cosa sta parlando il Signore? Sta parlando del fatto che esistono due tipi di vita e che esistono due tipi di morte. Esiste la morte del corpo ed esiste la morte eterna. Esiste la vita biologica ed esiste la vita eterna. E esistono per questa ragione anche due risurrezioni. C'è una risurrezione che è spirituale, che è quella che è la risurrezione dell'anima, mentre noi siamo morti nell'anima e magari vivi nel corpo, e poi c'è una risurrezione che è quella dei corpi. E la Scrittura dice, beato e santo chi partecipa alla prima risurrezione. Perché cosa è questa prima risurrezione? Gesù ne aveva già parlato in modo abbastanza ampio sempre nello stesso Vangelo di Giovanni. Possiamo leggere questi versetti al capitolo 5, dal versetto 21, li leggo a voi. Come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi la fede in Cristo fa sì che dalla morte spirituale nella quale ci troviamo, ci passiamo immediatamente alla vita spirituale e alla vita eterna. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Chi sono questi morti che ascoltano la voce del Figlio di Dio? Sono quelli che sono morti nell'anima, che sono separati da Dio, ma che per la grazia del Signore hanno le loro orecchie aperte per udire la voce del Figlio di Dio, e questo porta la loro risurrezione. I morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, e quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. E qui si parla della risurrezione dei corpi che avverrà alla fine. Quindi che cosa sta dicendo il Signore Gesù Cristo? Che questa vita, per chi crede in Lui, e questa risurrezione la otteniamo già adesso. E questa vita e questa risurrezione è per chiunque crede. Noi davanti alla morte troviamo il conforto nel pensiero che ci sarà un giorno in cui la morte non ci sarà più e saremo risuscitati. Però, se voi mi permettete, questo non è la prima fonte di conforto per i cristiani. Certo, noi troviamo conforto nel sapere che ci rincontreremo con i nostri fratelli che abbiamo già salutato su questa terra. Ci ricordiamo di cari fratelli che sono stati tra noi, hanno ascoltato la parola del Signore a lungo, abbiamo gioito di loro e loro hanno gioito insieme a noi, come è stato anche con la sorella Anna. E spesse volte diciamo, li rincontreremo, troviamo la nostra fiducia e la nostra consolazione nel fatto che un giorno li rivedremo. Ma se mi permettete, e se capiamo bene le parole del Signore Gesù, il nostro conforto e la nostra gioia non deve essere nel fatto che ci sarà un giorno in cui ci rincontreremo con loro, ma nel fatto che noi, come anche loro, siamo partecipi della fede in colui che è la risurrezione e la vita, del fatto che abbiamo incontrato Gesù Cristo, che è la risurrezione. La risurrezione non è qualcosa, in altri termini, che deve venire o che verrà, e che quando verrà e che quando la sperimenteremo ci darà la gioia e il conforto e la fiducia e la speranza. No, oggi noi, mediante la fede, abbiamo già incontrato colui che è la risurrezione e la vita, e dobbiamo trovare conforto in questo. E qui concludo dicendo che questa vita, per chi crede in Gesù, è qualcosa di assolutamente certo. Il greco qui è molto enfatico, e lo troviamo una buona traduzione nella nostra Bibbia, in cui il Signore Gesù dice: chi crede in me non morirà mai. Non morirà già sarebbe stato sufficiente, ma c'è il non morirà mai, c'è una doppia negazione che afferma che vuol dire vivrà sicuramente, vivrà con certezza. E che cosa significa e che cosa implica per noi? E questa è l'ultima parte in cui molto velocemente voglio parlare e credo che però sia la parte più importante del messaggio. Dobbiamo interrogarci se crediamo davvero in Gesù e dobbiamo interrogarci se stiamo confessando la nostra fede in Gesù. Qui il Signore, dopo aver parlato, si rivolge a Marta. Lui sa quello che sta per fare, però non lo ha ancora fatto. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. E poi le fa una domanda. Le fa una domanda precisa. E questa domanda, fratelli, la fa ciascuno di noi questa mattina. Ed è importante che diamo una risposta. Credi tu questo? Vedete, lo scopo del Vangelo di Giovanni è affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, e affinché credendo noi abbiamo vita nel suo nome. Questa è la ragione per cui Giovanni ha preso la penna e ha scritto questo Vangelo. E qui Gesù si sta rivolgendo a una persona in particolare. Io vorrei che ciascuno di voi che mi sta ascoltando, piccoli e grandi, giovani e anziani, potessero udire questa stessa domanda dalla bocca di Gesù. Credi tu questo? Credi che io sono la risurrezione? Credi che io sono la vita? Non mi basta che tu confessi cose giuste intorno a quello che sarà. Non mi basta che tu, insomma, in altri termini, conosca bene e confessi di credere alla confessione di fede che è la tua, quel della tua chiesa, o gli articoli di fede. Ma quello che voglio, in altri termini, Gesù sta dicendo, è che tu abbia una fede nella mia persona e che tu riponga la tua speranza interamente in quello che io sono e quello che io posso fare e faccio per te. Credi tu questo? La risposta di Marta è bellissima, perché Marta confessa e dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E queste parole sono la piena e completa confessione di una fede che è giunta alla maturità. Signore, suprema autorità di Cristo. Cristo, cioè il Messia, Figlio di Dio, la seconda persona della Deità, che doveva venire nel mondo, cioè l'adempimento delle Scritture e delle promesse di Dio. Marta ci mostra che cosa significa essere dei veri cristiani. E questa mattina io sono tentato, forse non è la parola giusta, ma sono spinto a chiedere a voi un'affermazione di fede. Gesù, in altri termini, dice: non mi basta che tu abbia detto io credo nella risurrezione. Quello che voglio che tu confessi è che tu credi in me, che io sono la risurrezione, che io sono la vita. E devi trovare conforto, e lo dico a voi, fratelli di Santa Elisabetta, ma lo dico a ciascuno di noi questa mattina, e devi trovare conforto non nel fatto che ci sarà un futuro di gioia e di gloria in cui rincontreremo i nostri cari, anche noi saremo risuscitati, ma la nostra piena e soddisfazione e gioia completa è nel fatto che ora noi abbiamo riposto la nostra fiducia in colui che è la risurrezione e la vita, Gesù Cristo. E se io vi chiedessi la stessa cosa che Gesù ha chiesto a Marta, credi tu questo? Come rispondereste voi? E se vi chiedessi se credi che Gesù è il Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, confessalo, magari alzandoti in piedi, lì dove sei. Quanti di voi avrebbero il coraggio di farlo? Io vi esorto a farlo. Vi esorto a prendere una posizione davanti a Cristo. Io non credo che sia un'azione miracolosa. Mi alzo in piedi e quindi sono salvato. No, se non avete la fede personale e autentica in Cristo, nessuna azione fisica vi salverà. Ma io vi esorto questa mattina, ed esorto me stesso, a confessare ad alta voce e in modo chiaro e inequivocabile, come il Signore lo richiese a Marta: sì, Signore, io credo che tu sei la risurrezione e la vita. Lo vogliamo dire? Io credo che tu sei la risurrezione e la vita. E credo che la risurrezione non è qualcosa che avverrà soltanto in un lontano futuro, ma è qualcosa che è già avvenuta. Quando è avvenuta? È avvenuta quando Cristo si è incarnato, è avvenuta quando Cristo ha vissuto su questa terra, è avvenuta quando è uscito fuori dalla tomba, ed è avvenuta quando lo Spirito Santo nel nostro cuore ci ha messo in contatto con colui che è la risurrezione e la vita, e a Lui sia la gloria per sempre. Fratelli, questo è il nostro conforto. I nostri cari li saluteremo e probabilmente vivremo a lungo nel ricordo della gioia e del conforto che abbiamo ricevuto in loro, però non lasciamo che la sofferenza del distacco possa oscurare anche minimamente la gioia che deriva dalla comunione con colui che è la risurrezione e la vita. Ed esorto voi, fratelli, che siete nel lutto, ed esorto ciascuno di noi ad esercitare e a rinnovare la nostra fiducia in colui che è la risurrezione e la vita. Ci alziamo in piedi, fratelli, davvero, tutti quanti, e vogliamo spendere del tempo in preghiera, spendere del tempo in una confessione silenziosa o anche a voce alta riguardo alla nostra fiducia in Cristo, quale nostro Signore, quale Messia, quale Figlio di Dio, quale colui che è la risurrezione è la vita delle anime nostre. Spendiamo del tempo in lode e adorazione a Dio, e poi qualcuno tra voi concluda con una preghiera. Grazie, Signore. Io credo in te. Alleluia. Grazie, Signore.